Estratto dal regolamento di polizia urbana del Comune di Venezia. Articolo 41, comma 1. Sono vietati nelle aree pubbliche o aperte al pubblico i giochi con palla e ogni altro gioco individuale o di gruppo, anche mediante il lancio di oggetti ed attrezzi che possa arrecare pericolo o molestia alle persone, danni alle strade e alle proprietà pubbliche o private, ovvero disturbo della quiete pubblica.
Basse frequenze.
Basse frequenze.
Una narrazione acustica del mondo.
Una trasmissione a cura di Anaïs Poiragors
e Nicola Monio.
Cari ascoltatrici ed ascoltatori, bentornati a Basse frequenze.
Quarta puntata della serie. Nella scorsa puntata abbiamo ospitato Cristiano Uccellatore di Ruben, il ristorante solidale. Oggi in studio con noi David Guazzoni, ricercatore sociale di Codici. Vi ricordiamo che Basse frequenze è una produzione di Shell Radio in collaborazione con Radio Popolare nell'ambito del progetto QB, ricetta contro la povertà minorile.
Oggi, con le voci della compagnia Malmadur e gli organizzatori di Giocando a Pavia, rifletteremo sul diritto al gioco e l'accessibilità allo spazio pubblico. Vi lasciamo subito ascoltare l'audiodocumentario della settimana che vi porta a Venezia e Pavia.
Venite! Avanti, avanti! Noi siamo la compagnia Malmadur e oggi giocheremo in questo campo. Vi invitiamo tutti a partecipare a questa sfida. Tuttavia, chi ha più di 11 anni non può, secondo il regolamento, giocare nei campi di Venezia. Quindi, se avete più di 11 anni e scegliete di giocare con noi, sappiate che siete dei fuorilegge.
E anche loro hanno più di 11 anni e possono giocare.
Infatti sono dei fuorilegge.
Allora, io sono Jacopo Giacomoni e sono dramaturg e performer della compagnia Malmadur, che è una compagnia nata a Venezia nel 2013. Siamo in 7, tutte persone, a parte una che vengono da fuori Venezia, ma che hanno deciso di rimanere a lavorare nel teatro a Venezia, nella città storica. Stiamo portando avanti il nostro percorso artistico, che ha trovato un punto fondamentale nell'ultimo spettacolo, che si chiama Homo Ludens, ed è uno spettacolo performance incentrato sul gioco e sul cosa vuol dire rispettare delle regole e competere su un palcoscenico insieme agli spettatori. Gioco è un concetto aperto, non sono ovviamente io il primo a dirlo, però è un concetto che comprende dentro di sé tantissime diverse sfaccettature ed è un concetto che continua a riformulare. Nuovi giochi vengono inventati, il concetto si espande e prende dentro di sé nuove sfaccettature della parola stessa. E questa è una cosa stupenda del concetto aperto.
Io mi chiamo Pia La Sala, sono presidente dell'Associazione Liberi Saperi, che costruisce insieme a tante persone, tante realtà della città, non solo Giocanda, ma Giocanda è uno dei festival che è nato nel 2013, su iniziativa dal basso. Un gruppo di amici si è messo insieme e ha detto: ma perché non proponiamo alla cittadinanza questi nostri concetti sull'uso pubblico della città, degli spazi? Perché? Perché ha delle regole e queste regole sono condivise da tutti, come gli spazi pubblici. Anche gli spazi pubblici hanno delle regole che devono essere sostenute da tutti e solo grazie a questo si riesce a convivere bene insieme.
Il gioco è una fonte di crescita a tutte le età. Passa per una cosa prettamente infantile, ma in realtà anche gli adulti, quando smettono il proprio ruolo di adulti e iniziano a divertirsi, scoprono che il gioco è una fonte di coesione sociale, una fonte di inclusione, una fonte di divertimento.
Cioè, i bambini giocano insieme nella piazza, fanno conoscenza, anche a livello sociale è importante. E se lo vieti, diciamo, togli questa possibilità, opportunità a un ragazzino di, capito, avere quell'esperienza quotidiana.
L'eccesso di regole è quello che poi ha creato dei problemi quest'anno Giocanda?
In realtà no, non c'è un eccesso di regole, c'è stato proprio una presa di posizione nei confronti dell'iniziativa, e quindi se all'inizio il patrocinio c'era stato tolto perché non era allineato ai programmi socioculturali della giunta, poi si è visto in una seconda battuta che si era paventata la questione della sicurezza, però anche lì vedevamo che non era verosimile, perché sono tutte piazze, piazzette del centro storico, dove pedonali, è una zona pedonale dove non ci sono rischi effettivi, e quindi non era una questione di eccesso di regole, bensì una questione di volontà politica o meno di lasciare uno spazio pubblico alle persone che lo vivono, che è loro.
Il divieto agli over 11 c'è già da un po', non so adesso di preciso da quando. Di recente si sono rideterminati quali sono i luoghi in cui si può giocare, cioè il regolamento stabilisce dove i ragazzi di qualsiasi età, le persone di qualsiasi età possono giocare, ci sono intere zone in cui è vietato a tutti. Poi resta di base che chiunque abbia più di 11 anni non può giocare a Venezia. Posto che poi è abbastanza assurdo fissare un limite per l'età del genere, non si capisce perché 12-13 anni siano più pericolosi degli under 11, questo resta misterioso, però di per sé rimane il paradosso di una città che si trova a legiferare su un tema del genere. Cioè, che città è una città che sente la necessità di dover vietare agli over 11 di giocare? Qual è il pericolo che c'è dietro il gioco? Chi è che viene disturbato da anche un semplice gioco del pallone? Posto che poi sono vietati tutti i tipi di giochi, ovviamente, non solo giochi che uno potrebbe dire disturbano i tavolini, i plateatici dei bar, dei ristoranti, dei turisti. E per questo abbiamo sentito il bisogno di dare un piccolissimo contributo costruendo questo flash mob, che abbiamo chiamato Game Over, che prendeva alcuni giochi che abbiamo creato durante la preparazione di Homo Ludens, del nostro spettacolo, e li abbiamo deciso di fare in Campo San Giacomo, a Venezia, insieme a chiunque passava in quel momento.
E quindi ognuno portava con sé il proprio sapere e lo metteva a disposizione di tutti in modo gratuito. Soprattutto negli ultimi anni abbiamo anche coinvolto laboratori che erano nelle periferie, e quindi anche le famiglie, i nuclei familiari o i bambini che erano meno coinvolti e più facilmente sono riusciti a partecipare.
Allora, l'offerta di Giocanda, quella che non abbiamo potuto fare quest'anno, andava dai 0-3, quindi con i giochi montessoriani, il cestino dei tesori, insomma tutti i giochi dedicati alla primissima infanzia, fino ai giochi per adulti. Teoricamente avremmo dovuto avere anche la scherma, teoricamente avremmo dovuto avere lo skate, teoricamente avremmo dovuto avere il parkour. Tutto questo però purtroppo non è stato fatto, quindi il nostro festival copre tutto il raggio della vita. È chiaro che volendo anche un settantenne si può mettere a fare il cestino dei tesori, però insomma diciamo che ne perde un po' di senso. Questa regola degli 11 anni è che 11 anni diventi adulto, non lo so, inizi le medie e non puoi più giocare perché devi essere performante, devi portare a casa dei risultati, che siano il corso di calcio, che siano a pallavolo, che sia la scuola. Però in realtà, soprattutto in questi ultimi 20 anni, il gioco anche per quell'età è cambiato, ma c'è sempre. Adesso si parla di gioco digitale, ci sono i videogiochi, prima non c'erano, però adesso anch'io all'alba dei 40 comunque videogames ci gioco, e non solo, io gioco praticamente tutto il giorno.
Sì, io trovo che ogni volta che si legge la parola decoro una lampadina si deve accendere in noi, perché molto spesso dietro la parola decoro si nasconde in realtà la parola silenzio, che a sua volta nasconde la parola morte. Spesso ci si maschera dietro la parola decoro sbandierando la pulizia, l'ordine come concetti fondamentali per lo stare insieme, quando invece molto spesso si cerca solo una città in cui si possa fare speculazione edilizia, o gli spazi che rappresentavano la vitalità di una città vengono ammutoliti.
Vari spazi in città, le piazze del centro storico, le vie, le viuzze, le piazzette, ogni persona, ogni associazione o gruppo informale che volesse partecipare aveva a disposizione uno spazio da far vedere i propri giochi, da far giocare i bambini, adulti, e tutto era organizzato tramite un comitato organizzativo, anche questo volontario, che cercava in tutti i modi di agevolare questi gruppi. Grazie anche alle amministrazioni comunali questo è stato possibile, perché i tecnici sono sempre resi disponibili a dare un contributo, un aiuto sostenuto quindi anche dal comune e patrocinato, sempre patrocinato. La prima volta quest'anno non è successo, che non c'è stato dato il patrocinio. Questo per noi è importante, perché col patrocinio comunque dai anche un assenso del valore della manifestazione, non solo un contributo economico, che comunque fa sempre comodo, però prevalentemente sono i valori che condividi e quindi agevoli affinché le persone gratuitamente possano fare delle cose, organizzare delle cose insieme.
Chi è soprattutto in difficoltà economica non ha la possibilità di accesso a vari corsi, laboratori che sono sul territorio, quindi l'idea di offrire gratuitamente, anche solo per un pomeriggio all'anno, la possibilità di partecipare alla vita cittadina, di creare legami, di creare conoscenze, di creare saperi, è molto importante, soprattutto per quelle fasce che normalmente per fattori ambientali o culturali non hanno accesso a questo tipo di pratiche. E quindi noi crediamo molto che il gioco sia uno strumento di avvicinamento tra la popolazione cittadina. Vietare il gioco è come sempre un'esclusione, come quando si era in dispari a giocare a calcetto e no, tu non giochi. No, si trova il modo, sempre giocando, cambiando le regole, perché il gioco ha questa prerogativa che le regole si possono adattare alla realtà dei fatti, non sono prestabilite.
Ah, quello è stupendo, è la prima scintilla che fa anche innamorare il bambino del gioco, che per un attimo può essere chiunque, cioè può essere un adulto, può essere una mamma, può essere un bambino ancora più piccolo, può essere un guerriero, cioè uno dei primi aspetti che tra l'altro ovviamente si sposa benissimo col teatro è l'aspetto della mimicry, cioè dell'immedesimazione, del facciamo finta che sono qualcos'altro o qualcun altro. E questo è il principio poi che probabilmente sta sotto anche al teatro. E noi nel nostro spettacolo, per esempio, cerchiamo sempre questo cortocircuito tra gioco e teatro, che molto banalmente nelle altre lingue che non sono l'italiano viene subito dato dalla parola che sta per recitare: play, spielen, jouer, eccetera.
Non rinunciamo assolutamente a giocando, ci piace, ci diverte e pensiamo che sia una cosa giusta da regalare alla città, quindi non dico che siamo già al lavoro per l'anno prossimo, ma poco ci manca, nel senso che comunque la nostra volontà è quella di ritornare l'anno prossimo a ottobre con Giocanda nelle piazze di Pavia.
Sì, io trovo che Venezia vive proprio di tanti paradossi, tra cui anche questo, che ciò che fino a non troppi anni fa si facevano i veneziani stessi liberamente, come per esempio mangiare in giro all'aperto, mettersi in fondamenta con i tavoli a mangiare o anche banalmente tuffarsi in canale, attività che vengono fatte dai cittadini, quindi se vogliamo da quelli che mantengono l'identità della città, attraverso il passaggio del turismo di massa sono diventate attività vietate. Quindi cioè, si cerca di mantenere un decoro, appunto, che non era mantenuto nemmeno dai veneziani stessi fino a non troppi anni fa. Trovo che sia il paradosso del turismo di massa, che tu cerchi di costruire un'identità fittizia, una pulizia fittizia, una scenografia in fondo.
Iniziamo la passeggiata di sabato pomeriggio a Venezia con Capengelli, nato, selfie-stick, Pantegana, Capengelli, nato, selfie-stick, Pantegana, Frontera, Frontera, Capengelli, nato, Capengelli, nato, selfie-stick, Pantegana,
sto vedendo e qui ma sono fare cose ma non le vedo quanti altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, rispondere sempre di sì e comportarti da persona civile. Hey! Mi insegnerò l'amore
recitar le preghiere, ad amar la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è e basta appena per me, perciò smettetela di promestare.
Quindi dopo l'ascolto di questo audio documentario chiederei a David Guazzoni quali sono le riflessioni che ti vengono in mente subito così a caldo e per te cos'è il gioco?
Allora intanto mi sono appuntato, ridevamo ma eravamo abbastanza agghiacciati, decoro, silenzio, morte, un trimurti che ci lascia basiti. E ho pensato tante cose diverse, penso tendenzialmente che non stiamo tanto bene quando vietiamo una cosa fondamentale. Giocare è per i bambini la possibilità di strutturare la loro personalità, giocano i cuccioli con gli animali con le loro mamme, giocano i bambini con all'inizio con se stessi, col loro corpo. A un certo punto quando crescono hanno bisogno di giocare negli spazi che trovano, spesso sono gli spazi aperti. Vietare questa possibilità è un po' come dire tu da oggi respiri solo dove ti dico io, quando te lo dico io, mi sembra assurdo, è come un po' togliere l'aria. Sì, sono rimasto abbastanza sorpreso, devo dire, anche perché penso insomma che adesso mi corrono alla mente tantissime immagini per quasi 20 anni ho portato in giro dei giochi nelle periferie di Milano e di tante altre città, cercando di prospettare degli usi diversi dello spazio pubblico e facendo in modo che tutti quelli che avessero voglia, bambini dagli 0, dicevamo noi e continuano a dire i miei colleghi che vanno avanti a fare il Ludobus, bambini dagli 0 ai 99 anni hanno la possibilità di giocare. E quindi sentire così che invece appunto per questioni di decoro, per questioni politiche ovviamente, per una visione che c'è del bambino a 11 anni è meglio che te ne stai da un'altra parte, mi sembra così, insomma mi fa un po' riflettere.
Sì, sembra che si costruisca come dire un po' una gabbia morale entro cui ci si può muovere o non ci si può muovere e di fatto viene negato il diritto dei bambini a utilizzare lo spazio pubblico per stare insieme, per esprimersi, per giocare.
Sì, poi c'è questa idea, un po' mi viene in mente come quando l'acqua poi si diffonde un po' dove riesce, non è che poi i bambini sono infermabili, a meno che appunto non metti divieti. Mi è venuto in mente prima che per un po' di tempo ho raccolto foto di cartelli di divieto al gioco, io li cercavo a Milano. Ho cominciato nel cortile del palazzo dove abito, c'era il divieto del gioco del pallone. E poi ho scoperto che ce ne sono di tutti i tipi, a seconda del regolamento condominiale, cioè sono divieti assoluti o divieti solo per alcuni giochi, per altri no. E allora faceva ridere perché per esempio nel mio condominio, che ho già scritto divieto del gioco del pallone, qualcuno sotto aveva scritto ma la pelota, cioè è come dire, poi se cominci con l'elenco dei divieti puoi non finire più. Però appunto a me sembra che sia come una forza che non si può arginare, e ho presente tantissime situazioni, tantissime immagini di quartieri, di quelli più vivi, di solito sono i quartieri periferici dove tanto ho lavorato e continuo anche a lavorare qua a Milano, dove ci sono tantissimi bambini che un po' hanno quello, hanno per fortuna la dimensione della strada, la curiosità, la voglia di giocare e che non si fermano di fronte a niente. Poi mi veniva anche la domanda: come fai a capire se uno ha 11 anni o no? Perché glielo vai a chiedere e te lo dice, ma non ha in tasca un documento. Mi sembra veramente un po' così, un'immagine folle.
Tra l'altro, tu prima parlavi del Ludobus, è un'esperienza che hai vissuto per un po' di anni, ce la puoi raccontare anche per gli ascoltatori che non conoscono?
Sì, il Ludobus è essenzialmente un furgone che porta in diversi contesti giochi. Nel nostro caso sono giochi di legno soprattutto, giochi di movimento, giochi di una volta, giochi che fanno parte di varie tradizioni, poi tutte rivisitate, molti giochi sono autocostruiti e sono come dire delle installazioni che permettono di vivere uno spazio pubblico in un modo particolare, giocando. però con la caratteristica anche che abbiamo sempre incentivato il fatto che bambini, bambine e adulti potessero giocare insieme. Tantissime volte abbiamo visto nonni o nonne che salivano sui trampoli, persone che si sperimentano, perché poi anche questa cosa ridicola è dire c'è un'età in cui smetti, ma a dire la verità nella mia esperienza non si smette mai, poi magari smetti di giocare all'aperto, hai meno tempo, ma dicevo anche prima voi che poi il gioco lo uso anche nel lavoro, nelle formazioni, negli incontri con gli adulti, cioè giocare fa parte appunto di quelle azioni fondamentali dell'esistenza umana.
Quindi non ha età il gioco?
No, secondo me non ce l'ha, poi si coniuga a seconda dell'età che hai, magari giochi a cose diverse, ti diverti con delle cose diverse, ma poi anche a Venezia pensavo, quindi non si può giocare alle figurine, non so, non si può, se hai 11 anni non puoi... l'elastico.
Ma soprattutto ci si chiede, questi ragazzi bambini dagli 11 anni ai 18, non lo so cosa, dove dovrebbero stare, cosa dovrebbero fare e con chi dovrebbero farlo.
No, infatti l'altra questione fondamentale, che appunto io poi riportavo l'esperienza del Ludobus, ma diciamo il gioco in strada permette appunto a tutti e tutte quelli e quelle che magari hanno anche meno possibilità, lo dicevano anche prima, no? Di iscriversi alle famose attività strutturate che hanno un costo, ma non è, io poi pensavo anche prima mentre ascoltavo, non solo è una questione economica che ovviamente incide, è importante, ma anche c'è proprio un discorso, io magari ho voglia di iscrivermi al corso sportivo, magari anche attraverso dei progetti posso arrivarci in maniera gratuita, ma magari anche no, ho voglia di stare in un cortile, ho voglia di stare in un, se sono a Venezia, ho voglia di stare in strada, visto che non ci sono neanche i pericoli, ci dicevamo ridendo prima, devi stare attento che Costa Crociere faccia bene le manovre, perché qualche pericolo esiste. Però appunto è spesso una risorsa, allora quando ripenso ai quartieri periferici di Milano è soprattutto una risorsa per chi appunto accede a, non ha così facilità di accesso ad altri tipi di offerte, anche perché non esistono solo le palestre, i corsi di musica, ma c'è l'aria aperta, e quindi un po' mi veniva anche da chiedermi qual è poi la visione che c'è, no? Che ragazzini e ragazzine si sperano di avere vietandogli di stare in mezzo ai loro coetanei a giocare? Questa è un po' una domanda, no?
Tra l'altro appunto, come dire, spazi pubblici normati e regolati da orari e modi d'uso, e dall'altra parte, prima guardavamo la Convenzione sui diritti dell'infanzia, che recita all'articolo 31: gli stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo, al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale e artistica. Convenzione dei diritti negata di fatto dalle regole d'uso poi dello spazio pubblico in tante città italiane.
Sì, tra l'altro poi appunto c'è questo valore da poter esercitare il diritto al gioco e farlo insieme a chi vuoi. E non è che ci sono fasce di età, non so come dire, non è che a 11 anni e un giorno basta, ma anche se poi vuoi giocare con una signora, un signore che incontri, cioè anche un po' questo è il discorso, no? Che tutta questa frammentazione mi preoccupa molto, perché appunto ci sono attività lecite che si fanno a una certa età, altre ad un'altra, e in realtà un po' anche il mix che si può creare, e ne abbiamo anche con Nicola abbiamo visto tantissime situazioni di strada dove i mix sono potenti. Tra l'altro dicevo anche che anche la radio, dal mio punto di vista, come conosco Share Radio, è uno strumento di coesione, è uno strumento ludico. Però attenzione a non portarla a Venezia e a non farla entrare in una redazione dei ragazzini e delle ragazzine sopra gli 11 anni.
E a non alzare troppo il volume.
Ma abbiamo parlato di Venezia e Pavia, ma a Milano la situazione com'è secondo te?
Ma secondo me c'è un po' più di agio, nel senso che ci sono tante zone dove comunque, anche grazie ai progetti, anche adesso qua si cita QB, è sicuramente uno di quelli in questo momento che permette di fare varie attività in tutte e nove le municipalità della città, si gioca, io ho presente tante situazioni in cui si può giocare. Poi a volte c'è bisogno anche stare dietro e dentro a un minimo di regole, ovviamente, però a Milano è un posto dove per esempio il Ludobus di cui parlavo prima va in giro in tanti posti diversi.
Anche la radio attraverso i quartieri.
Esatto. Magari poi nello spazio pubblico e anche per tanti anni mi veniva in mente prima, abbiamo fatto anche degli interventi nei cortili, per esempio delle case popolari, perché anche i cortili, no, che sono a volte, pur essendo chiusi e privati, a volte sono invece dei luoghi di attraversamento, che sono come una propaggine nello spazio pubblico, anche lì insomma c'era anni fa aria pesante, e devo dire che attraverso alcuni progetti di coesione siamo riusciti a portare tantissimi interventi di gioco anche in quei contesti.
Sì, il tema delle regole poi anche a Milano torna di frequente, no? Penso a Biblioteca degli Alberi, parco molto bello, fiore all'occhiello del centro milanese, che finalmente ha uno spazio verde vicino al centro, e che però è stato molto normato da questi cerchi di alberi che, come dire, delimitano anche chi li frequenta, no? C'è il cerchio degli alberi dell'attività fisica e ci sono i ragazzotti con la tutina aderente, c'è quella dei bambini e devono arrivare massimo agli 11 anni, c'è quella dei padroni di cani che raggruppa tutti i padroni dei cani con i loro animali domestici, però si perpetua un po' questa segregazione sociale di cui abbiamo parlato diverse volte in questa trasmissione, che spesso poi ha una declinazione anche di classe.
Sì, infatti diciamo che un'altra delle cose potenti del gioco è che è sovversivo quando riesce un po' a scavalcare tutte queste divisioni, queste barriere, riesce a mettere insieme quello che dicevo prima, un po' come l'acqua che si infila dove vuole. Il gioco ha un po' quella particolarità, e comunque secondo me possono fare tutti i regolamenti che vogliono, ma a 11 anni i ragazzini e ragazzine a Venezia vanno avanti a giocare, meno male che ci sono le sfilate del sabato e tutte quelle, insomma, le iniziative di cui abbiamo sentito.
Quindi grazie David Guazzoni, la settimana prossima vi parleremo di nidi e di accesso al nido e della problematica legata al lavoro dei genitori.
Con noi ci sarà Maddalena Fragnito di Sopra Sotto, e vi ricordiamo che i podcast di Basse Frequenze sono disponibili sul sito di Radio Popolare, c'è una pagina dedicata alla trasmissione, sito tra l'altro in via di rinnovamento.
E per continuare a sognare e a giocare ci ascoltiamo subito Mademoiselle Bulle di Trio in francese.
Ciao, grazie.
Mademoiselle Bulle avait un rêve un peu spécial. Pour une bulle, quitter la terre, c'est peu banal. Mademoiselle Bulle, comme un funambule qui rêverait de s'envoler à l'envol d'un ballon. Bulle s'est accrochée, championne de l'aviation.
Bulle commence à s'élever
au-dessus des arbres. Un alpiniste anglais,
hello,
lui indique le haut de la montagne.
Mademoiselle n'est pas rassurée,
elle se demande où le ballon se dirige.
Mademoiselle, tout en haut, avez-vous le vertige?